vedete il rischio di una così ricca occasione di incontro è quello purtroppo che alcuni degli argomenti, che sono argomenti centrali, fondamentali per commentare il contenuto di questo codice antimafia, vengano ripetuti. Quindi magari l'interesse dell'auditorio può in qualche modo scemare, però io nel riprendere qualcuna delle argomentazioni che è stata già trattata vorrei provare anche ad andare un po' oltre. È stato già detto che questo codice ha rimarcato in qualche modo nelle sue procedure la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione. E pensandoci bene, questo significa che da un lato era necessario una crescita culturale. Bisognava superare quella forma mentis per cui originariamente le misure di prevenzione erano intese soltanto come un provvedimento e in parte anche un procedimento di polizia nei confronti delle persone genericamente pericolose. Quando si è deciso di affrontare con questo strumento il fenomeno della mafia e quando ancora di più si è deciso di aggredire i patrimoni mafiosi, via via si è innalzata la soglia delle garanzie a presidio del procedimento che doveva giungere poi a questa effettiva aggressione dei patrimoni mafiosi. E quindi direi che il codice antimafia, quindi la legge di cui oggi ci stiamo occupando, la 159 del 2011, ha confermato, se non accresciuto, questa fase ormai definitivamente giurisdizionale del procedimento di prevenzione, perché ha esteso tutte le garanzie del processo ordinario al procedimento davanti al Tribunale delle misure di prevenzione, ha esteso l'obbligo della comparizione delle parti d'udienza, ha reso la possibilità anche di un'udienza pubblica, ha addirittura consentito e consente tuttora di effettuare una vera e propria compiuta istruttoria dibattimentale all'interno del procedimento di protezione, di tal che oggi spesso, sempre più spesso, nelle misure di protezione patrimoniali mafiose naturalmente, è frequente, se non addirittura quotidiano, l'uso della attività istruttoria che va dalla audizione di testimone, audizione di collaboratori di giustizia, alla acquisizione documentale, ovviamente. Tutto ciò con il presidio di garanzia tipico del processo penale. Nessuno ha pensato al fatto che ovviamente il processo di prevenzione si fa con le parti processuali tipiche e individuate dalla Costituzione, cioè si fa davanti a un giudice terzo e la parte pubblica è rappresentata dal pubblico ministero, cioè dal rappresentante delle procure della Repubblica, che quindi attrae su di sé la responsabilità della bontà delle acquisizioni di coloro che propongono la misura di prevenzione per poter giungere attraverso le linee del giusto processo alla conseguenza finale del sequestro e della confisca del bene. Bene, a fronte di tutto questo si è mantenuto quel dualismo incomprensibile che riconosce al pubblico ministero da un lato, anzi ad organi giudiziari rappresentati dalle procure della Repubblica e dalla Procura Nazionale Antimafia da un lato e organi amministrativi rappresentati dalle questure e dal direttore della DIA dall'altro, di poter presentare autonomamente le proposte di misura di prevenzione. Allora, ci sono dei problemi, i primi di natura oggettiva. Le proposte di misura di prevenzione, nella loro stragrande quantità, al 99% direi, sono formate da atti giudiziari, da precedenti atti giudiziari, da acquisizioni giudiziarie di processi ordinari precedenti che vengono trasfuse nel procedimento di prevenzione, perché attraverso quella stessa materia si vuole ottenere un obiettivo differente dalla sentenza di condanna. Quelle acquisizioni, dunque, sono acquisizioni tipicamente giurisdizionali, di cui è in possesso quasi esclusivamente la Procura della Repubblica. Non è detto quindi che gli altri proponenti siano in condizione di sostanziare le loro proposte con sufficienti elementi tali comunque da convincere immediatamente il Tribunale della Prevenzione a emettere il provvedimento di sequestro di notizia. Però quelle proposte che vengono dall'autorità amministrativa dovranno essere, come dire, sostenute sempre dal pubblico ministero. Allora, nei precedenti interventi abbiamo sentito che si auspicava un ruolo significativo del pubblico ministero in tema di coordinamento, parlerò anche di questo, o addirittura di dover potenziare il ruolo del pubblico ministero. Bene, io vorrei andare oltre rispetto a queste affermazioni. Io voglio dire che secondo me l'unico modo per rendere armonico e coerente il sistema è quello di prevedere l'esclusiva competenza del pubblico ministero come proponente dell'azione di prevenzione, esattamente come è titolare unico dell'azione penale, perché poi ne è l'unico responsabile. Vedete, un codice che continua a prevedere questa confusione è quello che succede quotidianamente negli uffici di procura, mi fa pensare che oggi la proposta delle misure di prevenzione possa diventare pericolosamente una gara tra le parti, nella erronea convinzione che chi arriva prima a iscrivere in quel registro ex articolo 81 della legge presso la Procura della Repubblica abbia il diritto di prevenzione per gli altri, quindi una sorta di convenzio ad excludendum di tutti gli altri soggetti titolari del potere di proposta. Ma non è così. Non è così, nel senso che se anche il procuratore della Repubblica iscrive un nominativo nel proprio registro, l'indomani può ben arrivare il questore con una proposta, comunque con un inizio di indagine su quello stesso nominativo, che va pure iscritto. E così pure il questore può proporre il sequestro di un certo determinato numero di beni in capo a un soggetto mafioso, o presunto tale. La Procura della Repubblica può avere dal canto suo proposto il sequestro dell'intero patrimonio di cui quei beni fanno parte, o addirittura di una parte diversa di quello stesso patrimonio. La DIA può fare altrettanto e la Procura Nazionale Antimafia può fare altrettanto. Allora, non si può fare neanche, non va bene neanche prevedere un potere di coordinamento senza un potere di esclusione. Perché cosa può coordinare il pubblico ministero? Certamente non può impedire l'iscrizione da parte degli altri organi, perché è un obbligo di legge. Quindi non può disconoscere le proposte che vengono formate dagli altri. Quindi comunque ha soltanto il dovere di andare a sostenere quelle misure che spesso devono essere rimpolpate dal punto di vista probatorio con quegli atti giudiziari che sono in possesso esclusivamente delle procure della Repubblica. E il paradosso poi sta qua, perché frequentemente i tribunali delle misure di prevenzione devono sostanziare dal punto di vista probatorio quelle proposte e chiedere atti di natura giurisdizionale al procuratore della Repubblica che gliele deve, fornire. Quindi davvero non capisco la ratio di questa equiparazione assoluta tra i soggetti proponenti. Ma maliziosamente, come d'altro canto è insito nel mio lavoro, mi fa riflettere il richiamo che, per fortuna non più adesso, ma fino a qualche settimana addietro, continuamente ci sentivamo ripetere della gloriosa capacità degli organi di governo nella lotta alla mafia, che si traduceva, a loro dire, soprattutto nei risultati delle confische, dei sequestri, dei beni, dei patrimoni mafiosi. Forse si mantiene questa differenza perché si vuole mettere il cappello su determinati risultati, che comunque sempre giurisdizionali sono. Quindi, se si deve auspicare un cambiamento di questo codice antimafia, il primo che io auspicherei è proprio quello, la esclusione dei poteri di iniziativa da parte degli organi amministrativi, questura e via, e quindi la esclusiva capacità di proposta in capo al procuratore della Repubblica. Perché la commissione amministrazione e giurisdizione ha sempre dato pessimi risultati. E brevissimamente, il secondo argomento che voglio illustrare attiene ancora a questa commistione tra organo amministrativo e organo giurisdizionale. Vedete, nel nuovo codice è stato mantenuto un istituto che secondo me nella precedente normativa è stata di grandissima utilità. Scusate. Che è quello dell'articolo 3/4 del ricordo mai il numero della legge e 3/5 della legge 575 del 1965 introdotti dall'articolo 24 del decreto 306 del 92. Di che si tratta? Si tratta della possibilità di, da parte del giudice della prevenzione, di disporre una, come voglio dire, parentesi di gestione dell'amministratore giudiziario di un bene che viene sospettato non già di essere un patrimonio mafioso, non già di essere un patrimonio del mafioso, bensì di essere, gli uomini della strada direbbero, un bene mascariato, cioè cercare di prevenire un fenomeno estremamente pericoloso che è quello della infiltrazione mafiosa nelle aziende, nei patrimoni non mafiosi. Quando il soggetto colpito da condanna per l'articolo 416 bis o per altri reati che sono connessi ai fatti di mano o che è stato sottoposto a una misura di prevenzione, sottoposto quindi a confisca definitiva, si vuole rimettere in gioco nel mondo della produzione, difficilmente potrà ancora ricorrere a creare un suo soggetto imprenditoriale anche attraverso prestanomi, perché l'attenzione nei suoi confronti è particolarmente elevata. E allora, con un tentativo ancora più subdolo, cercherà di infiltrarsi nei patrimoni puliti, di accostare, di avvicinare imprenditori disponibili in qualche modo, imprenditori puliti, senza precedenti penali, in qualche modo disponibili ad accettare con interessenze sottobanco. Quindi non dei prestanomi, perché l'attività continua a essere effettivamente dell'imprenditore pubblico, ma in questa attività piano piano cercherà di infiltrarsi il soggetto mafioso o sospettato di essere tale. Bene, nel momento in cui si verifica, si accerta l'esistenza di questa condizione, il Tribunale della Sorveglianza, attraverso tutta una serie di accertamenti che devono essere demandati ai agli organi deputati a ciò, guardia di finanza, via dicendo, può disporre l'amministrazione temporanea di quel bene, quindi affidare il bene in maniera sospesa per 6 mesi all'inizio a un amministratore giudiziario, perché vada a fare un po' d'ordine lì dentro, vada a verificare se effettivamente esistono rischi di infiltrazione mafiosa, poi se ne esistono, cerca, lo riferisce al giudice che potrà a sua volta disporre il sequestro, fare un rischio, che dicendo, se invece non esistono, il bene viene rilasciato, restituito all'imprenditore, che tutto al più nei 3 anni successivi potrà essere sottoposto a degli accertamenti ulteriori di comunicazione, di accrescimenti patrimoniali e via dicendo. Però, come dire, si fa un intervento ad adiuvandum dell'imprenditore non mafioso e gli si dice stai attento perché abbiamo capito che sei a disposizione, togliti il rischio di infiltrazione, allontana questa gente, altrimenti ti togliamo il patrimonio. Il punto è che nella precedente come nell'attuale legislazione un fenomeno del genere è affrontato in via parallela anche attraverso un rimedio amministrativo, che è quello delle informative prefettizie. Oggi la normativa sulle informative prefettizie è modificata, e se avete voi dal mio articolo faccio qualche riferimento più dettagliato ai tipi di informative che abbiamo, che avevamo con la vecchia legge, qual erano le conseguenze, le ricadute, eccetera. Oggi la documentazione antimafia in qualche modo si è semplificata. Il fatto è che esiste pur sempre in testa al prefetto la possibilità di mettere l'informativa antimafia quando ritiene che ci siano pericoli di infiltrazione mafiosa in una azienda. E quindi può mettere una informativa che però è un'informativa che è, come dire, interdittiva e quindi impedisce all'imprenditore infiltrato, per così dire, cioè che subisce l'infiltrazione meglio, di partecipare alla gara di appalto, perché l'informativa è diretta a tutti quei soggetti, stazione appaltante, unica, meno unica, così vede, che comunque possono scegliere quel soggetto come contraente della pubblica amministrazione, o anche nei confronti di soggetti privati che hanno sottoscritto i protocolli per la trasparenza della scelta del contraente. Bene, di fronte a queste note nessun contraente sceglierà quell'imprenditore per un contratto, per un appalto, non lo chiamerà neanche a partecipare alla gara, ovviamente, perché questa è la priorità di quella normativa. Ma di fronte a questa scelta la sorte dell'azienda è segnata, quell'azienda non potrà più lavorare, quindi è destinata al fallimento, è destinata alla chiusura, è destinata quindi ai licenziamenti, con ricadute che potete ben capire se per esempio sul piano occupazionale. Però, a ben vedere, gli strumenti che il prefetto ha a disposizione per accertare quella situazione di pericolo di infiltrazione sono bene o male i medesimi che può accertare il giudice per applicare l'articolo 3-4, oggi articolo 81, credo, sì. Per la sospensione, quindi per l'amministrazione l'amministrazione temporanea dei beni. E ancora una volta non è previsto nessuna possibilità di interferenza tra le due procedure, con il danno che se non scegliamo, comunque se si attiva, come noi spesso abbiamo attivato la procedura dell'amministrazione temporanea per via giurisdizionale, il rimedio è quello che l'attività si può salvare, anzi si tende proprio a salvarlo. Se invece il prefetto fa l'informativa, quella che prima si chiamava informativa atipica, quella azienda è destinata alla demozione. Quindi un rimedio credo semplicissimo, che non è stato neanche immaginato nel codice antimafia, dovrebbe essere quella di prevedere obbligatoriamente l'informativa da parte del prefetto, l'informazione obbligatoria da parte del prefetto che emette l'informativa antimafia al procuratore della Repubblica, perché valuti se in quegli elementi ci sono, quegli elementi sono sufficienti per attivare le procedure di amministrazione temporanea del bene. Sono soluzioni semplici che in qualche modo potrebbero evitare gravissime conseguenze sul piano imprenditoriale e sul